Radio Giornale.
Coronavirus, oggi altra riunione a Bellinzona, si valuteranno eventuali nuove misure sanitarie non solo dopo il primo contagio riscontrato in Ticino. Stop alle libere uscite, l'ordine dell'esercito svizzero ai militari di stanza a sud delle Alpi, precauzione presa, si precisa prima di sapere del caso positivo. L'edilizia va a gonfie vele, ma la pressione sui termini di consegna sta compromettendo la salute dei lavoratori, l'allarme lanciato dal sindacato Unia. Cosa cambia dopo la condanna ad Harvey Weinstein? Come sta cambiando la società nelle l'era del MeToo? Se ne parla a Modem dalle 8:20. Dopo il primo caso positivo di coronavirus, il gruppo di coordinamento ticinese torna a riunirsi oggi. Con tutta probabilità verranno proposte ed eventualmente approvate dal Consiglio di Stato nuove misure per contenere il diffondersi del virus. Un'informazione attiva da parte delle autorità è prevista per il pomeriggio. Il contributo di Francesca Calcagno.
Il rischio per la popolazione, è bene dirlo subito, rimane moderato. Le autorità lo hanno ribadito, il primo caso era atteso e il protocollo è stato seguito alla perfezione. Grazie anche al paziente stesso, un settantenne che ha parlato con il suo medico via telefono e per diversi giorni ha avuto contatti solo con la moglie. Le autorità, dicevamo, si aspettavano il primo caso e oggi si discuterà di eventuali nuove misure. Paolo Bianchi è il direttore della divisione della salute pubblica.
Vediamo a che punto siamo nel supporto agli ospedali e nella preparazione all'arrivo anche di ulteriori casi.
Si valuteranno dunque in primis eventuali misure a sostegno delle strutture sanitarie. Il medico cantonale Giorgio Merlani.
Questa paura ha comunque generato un po' la corsa al tampone come se fosse la panacea a tutti i mali. Positivo è un disastro, negativo la persona non ha nessun problema. Non è così, ci vogliono dei medici che stabiliscono quali casi devono essere strisciati e quali no.
Le autorità federali hanno escluso per il momento la possibilità di cancellare le grandi manifestazioni. Il gruppo di coordinamento valuterà questa opzione, lo abbiamo chiesto sempre a Paolo Bianchi.
Si valuteranno eventualmente anche quelle misure di restrizione a livello comunitario che le regioni attorno a noi hanno già adottato, si farà una valutazione soprattutto a livello di tecnici e poi la si sottoporrà al Consiglio di Stato.
Il gruppo di coordinamento e il governo decideranno anche eventuali misure restrittive in vista del rientro a scuola lunedì prossimo.
Chiudere i confini non serve a evitare la propagazione del coronavirus, a ribadirlo è il consigliere federale Alain Berset da Roma, dove ieri ha incontrato i ministri responsabili della sanità di paesi confinanti con l'Italia per discutere eventuali azioni coordinate per circoscrivere il più possibile la diffusione del Covid-19. Sentiamo la corrispondente Anna Valenti.
Abbiamo sempre detto che prima o poi un contagio si sarebbe manifestato anche in Svizzera. Seguiamo questo primo caso in Ticino con grande attenzione, sappiamo come trattarlo, il paziente è in buone mani, è stato isolato. Nessun timore, nessuna sorpresa. La notizia che il Covid-19 ha varcato il confine non sembra scalfire il consigliere federale Alain Berset. Dobbiamo conservare una certa calma, sottolinea, dobbiamo restare sereni, ma se mettendo in pratica misure di contenimento efficaci per impedire che in Svizzera si verifichino altri casi sul territorio. Nessuna indicazione però su quali siano queste misure. Ma il direttore del Dipartimento dell'Interno ha le idee chiare su cosa invece la Confederazione non intenda assolutamente fare.
La fermeture o la tentativa di bloccare le frontiere è inefficace.
Chiudere le frontiere è inutile, inattuabile, ma soprattutto una misura sproporzionata rispetto alla situazione reale, secondo Alain Berset. E alla domanda se sia prevista qualche speciale misura per il Ticino, così vicino al principale focolaio italiano, la Lombardia, Alain Berset risponde in maniera perentoria.
L'Italia
ha preso misure molto dure per un paese democratico, chiudendo l'accesso ad alcune regioni per evitare che i casi sfuggissero da quel territorio, ma senza successo. Lo stesso è valso per la Cina, il contenimento non ha funzionato. A Roma, Italia, Svizzera e altri paesi confinanti si sono impegnati a collaborare per circoscrivere il più possibile i contagi da Covid-19 attraverso lo scambio di informazioni e incontri regolari.
Intanto però c'è chi qualche precauzione in più ha deciso di prenderla. Nestlé ha annunciato la sospensione dei viaggi d'affari di tutti i dipendenti fino al 15 marzo e anche l'esercito svizzero si è mosso dicendo no alle libere uscite in Ticino.
Abbiamo ordinato oggi alle reclute che sono di stanza in Ticino di non lasciare la caserma.
Daniel Reist è il portavoce dell'esercito svizzero. La domanda quindi si impone: questo divieto che è stato anticipato ieri sera dal Blick è strettamente legato alla notizia del primo caso conclamato di coronavirus in Svizzera, un caso registrato, lo ricordo, in Ticino?
Abbiamo deciso questa misura prima di sapere del primo caso positivo in Ticino. Non vogliamo mettere a rischio le reclute, che già vivono in spazi ristretti.
Perché non applicare una misura simile, che vale per le piazze d'armi di Isone, del Monte Ceneri e di Airolo, anche al resto della Svizzera?
Per noi, in questo momento, il punto caldo è veramente il Ticino, il sud della Svizzera. Seguiamo comunque lo svilupparsi della situazione anche nel resto del paese e eventualmente prenderemo altre misure.
Ufficiali e reclute sono già stati invitati a seguire le regole valide per tutti, legate all'igiene personale.
E questo era un contributo di Sharon Bernardi. Vi ricordiamo in chiusura di questa pagina dedicata al coronavirus che per domande e informazioni attiva la linea telefonica istituita dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. In caso di dubbi si può chiamare lo 058 463 0000 tutti i giorni dalle 8 alle 18. Ripetiamo il numero 058 463 0000. Cambiamo argomento, è l'altra faccia del boom edilizio. La pressione sui tempi di consegna è in aumento e il rischio di malattie e incidenti cresce, lo denuncia un sondaggio pubblicato da Unia. Sentiamo Alessia Fontana.
Non si era mai costruito così tanto. Negli ultimi 15 anni il fatturato nel settore è cresciuto del 50%, stando a cifre comunicate dai sindacati. Non c'è tregua né per i progetti né per chi lavora sui cantieri. Secondo i risultati del sondaggio di Unia, che ha coinvolto 12.000 lavoratori, circa un settimo del totale, 4 interpellati su 5 parlano di pressione in aumento per le consegne, 3/4 di più stress e la metà di conseguenze per la salute e per la qualità del lavoro. Antonio ne è testimone, ha lavorato per 38 anni nell'edilizia in Svizzera.
Gli ultimi tempi sempre la pressione, lo stress, che i termini di consegna sono diventati quasi insopportabile anche per noi operai. Dovete finire, dobbiamo consegnare. Fisicamente e anche mentalmente ne abbiamo risentito molto.
L'edilizia è un settore con un rischio infortuni più alto della media degli altri settori. Un lavoratore su 6 è vittima di incidenti ogni anno. Riduciamo i rischi, dice il sindacato. Un lavoratore su 2 ritiene che la sicurezza sui cantieri sia trascurata. Nico Lutz della direzione di Unia appella a un cambiamento.
Dort braucht es ganz klar.
Alcune idee sono già sul tavolo.
I
termini di consegna di ogni progetto devono essere realistici e aggiustati alle difficoltà che spesso si riscontrano. E poi la flessibilità oraria richiesta deve tenere conto della salute dei lavoratori. Al padronato saranno fatte chiare richieste. Il sindacato le vuole discutere con la base nelle prossime settimane.
Una tassa sui veicoli a motore che si basi sulle sole emissioni di CO2 la propone il TCS di Ginevra attraverso un'iniziativa cantonale che rivoluzionerebbe l'attuale sistema. Da Ginevra, Lucia Mottini.
La tassa sui veicoli a motore. Ogni cantone ha la sua ricetta che tiene conto in vario modo di potenza, peso e emissioni inquinanti di ogni auto. A Ginevra la tassa è commisurata unicamente sulla potenza. Un buon sistema? La sezione ginevrina del TCS ritiene che sia ora di sostituirlo e basarsi unicamente sulle emissioni di CO2.
L'obiettivo di questa iniziativa è di incitare.
Si tratta di incentivare al momento dell'acquisto di un'auto un comportamento ecoresponsabile, spiega Yves Gerber, direttore del TCS di Ginevra. La Svizzera, infatti, produce ancora troppo CO2 per chilometro percorso. Il criterio della potenza del l'auto è invece fuorviante, secondo Yves Gerber. La potenza non riflette in modo affidabile l'impatto ambientale. Due vetture della stessa potenza non emettono necessariamente la stessa quantità di sostanze inquinanti. L'idea di modificare il sistema alla base della tassa non dispiace a un altro club degli utenti della strada, l'associazione Traffico e Ambiente, con due riserve però. Il progetto del TCS ginevrino prevede una diminuzione degli introiti legati alla tassa, un calo che si accentuerebbe con il rinnovo del parco veicoli. Inoltre tiene conto solo dell'inquinamento da CO2, ma non di quello da polveri fini, più tipico del diesel. Che riesca oppure no, l'iniziativa cantonale del TCS mette sul tavolo un nuovo elemento di riflessione su come ridurre l'inquinamento causato dal traffico a Ginevra.
Condannato a 10 anni per aver diffuso illegalmente informazioni all'estero, è la sorte toccata a un editore di Hong Kong, Gui Minhai, con una sentenza pronunciata da un tribunale cinese. L'accusa ha pubblicato libri critici nei confronti della leadership di Pechino. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Un tribunale cinese ha condannato il libraio di Hong Kong, Gui Minhai, a 10 anni di carcere con l'accusa di aver illegalmente diffuso informazioni all'estero. Gui, originario della Cina continentale, è al centro di un caso che ha assunto notorietà internazionale nel 2015. Di passaporto svedese, era scomparso quell'anno insieme ad altri 4 librai di Hong Kong che avevano pubblicato libri critici contro la leadership di Pechino, di cui raccontavano dettagli della vita personale. Si pensa siano stati tutti rapiti dall'intelligence cinese. Gli altri furono rilasciati. Gui invece ricomparve in Cina, dove confessò di aver provocato un incidente stradale mortale una decina di anni prima, per il quale fu quindi condannato a 2 anni. Pochi mesi dopo il rilascio è stato di nuovo arrestato in circostanze poco chiare a Pechino mentre era in viaggio con 2 diplomatici svedesi, incidente che provocò in seguito anche il richiamo a Stoccolmo dell'ambasciatrice svedese. La Cina ha successivamente rilasciato una video intervista in cui Gui Minhai ha accusato la Svezia di sensazionalizzare il suo caso. La corte di Ningbo, che ha emesso la sentenza, ha anche detto che Gui ha riacquisito cittadinanza cinese nel 2018. Le confessioni forzate di presunti criminali sono piuttosto comuni in Cina.
Le notizie sportive in studio, Flavio Maddalena, che c'è di nuovo?
Ben ritrovati nell'hockey, il Davos riporta il Lugano sopra la linea battendo il Berna per 4-2 nel recupero di ieri. Berna, che sempre a pari punti con i bianconeri, lascia l'ottavo posto ai ticinesi per via degli scontri diretti che premiano appunto gli uomini di Peltier. Quando mancano 2 partite al termine, il Lugano è dunque pienamente padrone del proprio destino. Sempre ieri successi preziosi per Losanna e Friburgo, che ora contano entrambe 6 punti di margine sulla linea e sono quindi vicinissime a staccare il biglietto per i playoff. I vodesi hanno battuto il Langnau, il Gotha ha sconfitto lo Zugo ai rigori. In Champions League passiamo dunque al calcio: vittoria esterna del Bayern di Monaco sul Chelsea per 3-0 e pareggio 1-1 tra Napoli e Barcellona, partite queste valide per l'andata degli ottavi di finale. Questa sera si completa il quadro con Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City. Nel pomeriggio invece spazio anche al tennis con l'ottavo di finale tra Belinda Bencic e la kazaka Putintseva al torneo di Doha.